Grazie Alessandro, mi sembra molto utile questo quadro che da un lato fa vedere come le preoccupazioni della Civit siano preoccupazioni non riferibili solo al contesto italiano, quando facevi riferimento all'effettivo utilizzo di questi strumenti e effettivo impiego nell'ambito del ciclo di gestione della performance per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e per accrescere anche la trasparenza verso i cittadini e la partecipazione. Dall'altro, appunto, che erano elementi che Villeneuve aveva evidenziato nel suo intervento, quello dell'effettivo utilizzo di questi strumenti e della necessità di coinvolgere i cittadini, ma di far anche loro vedere e percepire che il loro coinvolgimento viene ben utilizzato. Dall'altro, appunto, come accennava Villeneuve con riferimento alle esperienze straniere a cui ha solo potuto accennare, anche la Civit si sta muovendo sul fronte della qualità percepita e della qualità effettiva, quindi la commissione degli strumenti di customer satisfaction insieme a quelli relativi alla fissazione di standard di qualità per i servizi erogati alle pubbliche amministrazioni. Cambiamo un pochino prospettiva, anche se la cornice istituzionale e normativa ovviamente rimane la stessa, cioè il quadro delineato al decreto legislativo 150 dalle successive delibere della Civit, per assumere però una prospettiva più cioè legata alle questioni, alle domande e alle risposte che un'amministrazione si deve dare in questo quadro con riferimento all'utilizzo di questa strumentazione. Prego.
Grazie. Mentre cercavo la sala, questa complicata fiera, ho incontrato un'amica funzionaria di una grande amministrazione locale e che ovviamente mi ha chiesto verso quale convegno mi stessi dirigendo. Gliel'ho detto e ha mostrato sorpresa. Ha detto: davvero tu vai a parlare di soddisfazione degli utenti? Diciamo, all'ordine del giorno per noi c'è il problema di governare l'insoddisfazione dei cittadini. Non siamo assolutamente in grado di soddisfare le loro esigenze. Per questo io vorrei con voi sviluppare qualche riflessione sugli spunti che già Jean-Patrick Villeneuve ci ha sollecitato. Che cosa vuol dire parlare di customer satisfaction, di coinvolgimento dei cittadini nel pieno di una crisi che ci rende terribilmente difficile amministrare e rispondere alle esigenze dei cittadini. Con una premessa, io nel contesto della pubblica amministrazione trovo molto povera l'espressione customer satisfaction. Per noi il cittadino non è il cliente che dobbiamo soddisfare perché torni nel nostro ristorante o torni a comprare nel nostro negozio. È il cliente, ma è anche il padrone. Tanto padrone ha diritto di vedere i nostri conti, diritto di vuole incidere sulle scelte strategiche, ha il sacrosanto diritto di cambiare anche qualche amministratore o qualche manager. Per questo a me convince molto, lo diceva anche ora Sandro Natalini, quel continuum che mette insieme la customer satisfaction, le sue tecniche, con il principio di trasparenza totale. Insomma, non gestirla, non comprenderla come una tecnica di marketing preziosa, ma come un modo di concepire il governo, come modo di concepire l'amministrazione. Di questi tempi naturalmente va molto di moda dire finalmente bisogna far amministrare i cittadini, non si amministra per i cittadini ma con i cittadini e il cittadino. Attenzione, c'è un rischio di retorica che dobbiamo prendere con le molle, perché altrimenti finiamo per rinunciare alle nostre responsabilità. Tanto l'amministrare è anche tecnica, mestiere, professionalità. Riusciamo a amministrare non solo se facciamo quel che ci dice la gente, ma se mettiamo in campo delle competenze. E chi amministra ha anche un dovere di responsabilità, che vuol dire a volte prendere decisioni impopolari e poi su questo costruire un consenso. Beh, se a furor di popolo ci viene detto caccia tutti gli zingari da Roma, e non per questo lo dobbiamo fare, perché lo chiede la gente. Dobbiamo sapere affrontare un problema complesso e provare su questo poi a costruire il consenso. E anche a volte una retorica che troviamo anche nei dibattiti televisivi, il cittadino. Beh, In una società complessa, segmentata, non esiste il cittadino con la C maiuscola, esistono tanti cittadini che esprimono legittimamente esigenze, pulsioni, attese e punti di vista differenziati. E quindi con questo ci dobbiamo rapportare. Infine, il cittadino ha il sacrosanto diritto, a volte pure la voglia, di delegare la soluzione di problemi complessi. Vi ho votato, risolvetelo il problema. E quindi noi non possiamo nemmeno mascherarci dietro l'immediata decisione popolare per affrontare problemi che ci sono stati affidati. Tuttavia è vero che da molti anni non è una novità. Cerchiamo di trovare, lo ricordava Alessandro, gli strumenti per un coinvolgimento pieno, sempre più forte, dei cittadini, degli utenti, del destinatario della prestazione pubblica nell'amministrazione. Forse è il portato della crisi della politica, forse è il portato della difficoltà dell'amministrare, ma ecco, qui cito cose antiche per sottolineare che non sono delle strepitose novità del decreto Brunetta, sono delle cose che abbiamo provato a costruire nel tempo, pure con qualche fallimento, e che progressivamente tornano in campo. E però indubbiamente con il decreto 150 c'è una novità. La novità la vedo non solo e non tanto, lo dicevo già prima, nella reiterazione, nella reiterata attenzione all'esigenza di coinvolgere i cittadini in tutte le fasi del ciclo della performance, nella definizione nel giudizio sugli standard di qualità, perfino sulla contrattazione decentrata, il giudizio sulla contrattazione decentrata, ma nel link che l'impianto del 150 fa tra questa priorità, portare dentro i cittadini nel vivo dell'amministrazione quotidiana, con il principio della trasparenza totale. Trasparenza totale come presupposto di un controllo diffuso da parte dei cittadini su quello che facciamo, su quello che facciamo con i loro soldi e sulla base della legittimazione che i cittadini ci hanno dato. Sono convinto che questa è una delle parti più efficaci e più convincenti della riforma del 2009 ed è una di quelle che meno soffre l'usura del tempo, l'usura della crisi. Intendiamoci, io credo che questa parte anche però ora abbia un po' cambiato di senso rispetto a quando è stata costruita dal legislatore nel 2009. Ora, basta leggere i tanti commenti del decreto 150, si danno tre possibili chiavi di lettura. Primo è la leva per rompere l'autoreferenzialità che aveva compromesso, per esempio, la speranza di tecniche di misurazione e valutazione che erano già promesse da legge e contratti alla fine degli anni 90. Se vogliamo evitare quel meccanismo perverso che si fonda sul sacro principio i panni sporchi si lavano in famiglia, dobbiamo aprire le porte, le finestre e far entrare il cittadino nel ciclo della valutazione. Questo era un obiettivo, portava lettura importante, ragionevole. C'era una seconda, è sempre di più ci rendiamo conto che se si vuole inverare il principio democratico nella comunità locale, i cittadini devono avere la possibilità di conoscere, capire le scelte che si fanno sull'utilizzo delle loro risorse, sull'indicazione di priorità, per poi giudicare e decidere. Quindi la partecipazione quotidiana dei cittadini come premessa della democrazia. Argomento, ahimè, sempre d'attualità nel nostro paese. La trasparenza totale sull'azione amministrativa per prosciugare l'acqua in cui galleggia il malaffare, la corruzione, la cattiva amministrazione. Quindi trasparenza come antidoto della maladministration, come premessa della legalità. Giuste, tutte cose giuste, ci mancherebbe pure. Ma io sono convinto che ora emerge prepotentemente un'altra chiave di lettura, forse più importante o almeno più urgente, perché è sollecitata dalla crisi finanziaria, economica e sociale che travaglia il nostro paese, come sappiamo, non solo il nostro paese. Intendi, che cosa voglio dire? Nell'epoca delle vacche grasse, quando si hanno risorse sufficienti, ci si può permettere l'amministrazione paternalista. Sindaco, io presidente di provincia o di regione, ho ricevuto un mandato, cerco di fare del mio meglio con i miei collaboratori e poi renderò conto ai miei elettori tra qualche anno. Ma ora non siamo in questo clima. Ora è difficilissimo mantenere le promesse. Rispetto alle cose che ovviamente si dicono in una qualunque campagna elettorale, si potranno fare molte meno cose. Non siamo all'ordine del giorno, normalmente non c'è incrementare la quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, al contrario, all'ordine del giorno c'è tagliare, chiudere, ridurre le prestazioni pubbliche, imporre nuove tariffe, nuove imposte. Allora, da un lato è ovvio che chi amministra ha il dovere di fare i salti mortali, fare nozze con i fichi secchi, cercare di fare il meglio in condizioni infinitamente peggiori, però forse abbiamo bisogno di dire la verità, di stabilire un patto leale e aperto con i cittadini. Faccio qualche esempio. Il primo l'ho detto. Qualunque campagna elettorale, anche quella in questi giorni, è ovvio che i candidati promettono di tutto e di più. E come potrebbero non farlo? Poi però, alla prova dei fatti, bisogna selezionare le priorità. Forse è bene che tutto ciò avvenga con il massimo di trasparenza. Capire cosa si può fare davvero e che quindi va fatto davvero. Secondo, noi abbiamo avuto amministrazioni molto generose nel distribuire sussidi, contributi, aiuti a mezzo mondo, famiglie, imprese, persone. E ora questo è molto più difficile e quindi le scelte sono molto più selettive. Se non vogliamo che siano interpretate come arbitrio o peggio come clientela, c'è un di più di dovere di trasparenza. Non parlare dell'argomento di cui tutti discutiamo, angosciati, con angoscia in queste settimane, che è l'ordine dei pochi pagamenti che le nostre amministrazioni sono in grado di fare ai fornitori, alle imprese che per loro hanno lavorato. Insomma, che cosa voglio dire? Che quando le risorse sono davvero scarse, da un lato è importante rendere conto giorno per giorno di ogni euro, di ogni centesimo che arriva nelle nostre amministrazioni dalle tasche dei cittadini. Secondo, bisogna essere rigorosi nel gestire gli inevitabili cambiamenti di rotta giorno dopo giorno la crisi ci impone di fare rispetto a quello che pensavamo un anno fa o anche solo sei mesi fa, tenendo presente che lo spreco più grave che c'è nel nostro paese, perlomeno nelle nostre amministrazioni locali, quelle che io conosco, è l'ossessione con cui si inseguono programmi o opere che non sono più realizzabili o che si realizzano in tempi biblici e con costi cresciuti. Sintesi. Customer satisfaction, io credo che presupponga un dovere di lealtà, di verità nei presupposti. Per questo non ci può essere customer satisfaction senza trasparenza totale. Non si può governare nel tempo della crisi, lo potevamo fare forse in altre epoche, senza dire la verità e su questo accettare la base di un confronto aperto con i cittadini. Naturalmente la customer satisfaction è anche questione di metodo. Lo ricordava il percorso logico, lo ricordava Alessandro poco fa. Si parte da una definizione di qualità attesa, e altrimenti stiamo di nuovo sull'onda della retorica. La qualità attesa è identificare qual è il livello di qualità che io ragionevolmente, con le risorse che ho, sono in grado di promettere. Altrimenti è un bluff, anzi un autogol. Poi c'è un passaggio successivo, che è la misurazione della qualità erogata, quell'elemento di oggettivo riscontro tra ciò che ho promesso e ciò che ho mantenuto. C'è la qualità percepita, che davvero ha a che fare con la soddisfazione dell'utente e che non necessariamente coincide in automatico con la qualità erogata. Poi farò un esempio. Però proviamo a connetterci col ciclo della performance. Decreto 150 c'è ogni tanto una qualche oscillazione terminologica che è un po' bizzarra, si usano a volte l'espressione merito, l'espressione risultati quasi fossero sinonimi, titolo 3 merito e premi, o quando si parla della retribuzione dei dirigenti legata ai risultati. Noi che dobbiamo misurare, il merito o i risultati? In realtà dobbiamo misurare ambedue le cose, poi devo dire quando si scava nel 150 basta leggere l'articolo 9 su i parametri di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, vediamo che il decreto ci prospetta un modello saggio, equilibrato, in cui concorrono elementi soggettivi, il merito, e concorrono elementi oggettivi, l'oggettività dei risultati delle prestazioni rese ai cittadini. Ma anche la parola risultato nasconde un trabocchetto. Per capirci, facciamo un esempio che a me sta a cuore. Qual è il risultato atteso delle prestazioni della polizia locale? L'aumento delle multe, aumento delle sanzioni amministrative o la fluidificazione del traffico? Qual è il risultato atteso di un ufficio tecnico? Fare a compimento la gara d'appalto? Produrre un manto stradale bello, liscio, ben curato, dove io possa andare in motorino senza rischiare la pelle? Qui è la differenza tra altre due parole magiche, output e outcome. L'output è il lavoro fatto, misura la produzione, gli atti, i provvedimenti, le cose che facciamo. L'outcome è la conseguenza concreta sulla vita dei cittadini. Allora, perché questo passaggio? Se noi vogliamo dare voce, riteniamo sia doveroso dar voce ai cittadini, dare i meriti, ma non scherziamo, i meriti individuali dei dirigenti e dipendenti, insomma. Per misurare l'output, il numero di provvedimenti amministrativi che facciamo, ma chi interessa nulla? L'unica strada è quella, l'unica scommessa vera è provare a coinvolgere il cittadino sulla misurazione dell'outcome, cioè di ciò che davvero siamo riusciti a fare per cambiare concretamente la sua vita. Su queste battute, attenzione, la customer satisfaction non può essere un modo per sottrarci alla fastidiosa responsabilità del valutatore. Intanto perché la valutazione comporta un raffronto con le scelte di priorità fatte, le risorse messe in campo, con una capacità di confrontarsi con altre amministrazioni, è uno dei compiti della CiVIT, una capacità di miglioramento che deriva dalle diverse condizioni di partenza, ma poi perché noi abbiamo a che fare con domande, attese, cittadini forti e deboli. L'esempio vi volevo fare e mi avvio davvero a concludere. Nel 2000, noi di Roma, fece una intensa attività di rilevazione a customer satisfaction, riferita ai milioni di cittadini di ogni parte del mondo affluivano nella nostra città per il giubileo e ai cittadini di Roma legittimamente preoccupati di essere messi un po' da parte. A me colpì molto che la rilevazione sui musei capitolini produsse un giudizio severo, sulle case di riposo per gli anziani strepitoso. Sapete o comunque immaginate che i musei capitolini sono tra i musei più belli del mondo, nella città più bella del mondo. Le case di riposo degli anziani un po' meno. E il problema però qual è? Che l'utente dei musei capitolini era un soggetto ben consapevole della propria forza, dei propri diritti e delle proprie attese e che, come si usa dire, non ce la mandava a dire. Nella casa di riposo degli anziani chi c'è? C'è un anziano, per definizione, povero e solo, che ringrazia il Padre Eterno di essere riuscito a entrare in quella struttura e quindi è disponibile a accettare anche la minestrina fredda o le lenzuola cambiate ogni 15 giorni. Allora noi non possiamo fermarci al giudizio bruto così com'è e lo assumiamo come condanna o promozione, ma deve essere un elemento di valutazione che mettiamo dentro la nostra riflessione. Ma per questo è importante anche che ci sia un ruolo attivo e importante delle associazioni, delle organizzazioni che rappresentano cittadini, consumatori, utenti, che rappresentano quella mediazione per noi indispensabile tra la rilevazione che si fa come negli alberghi quando io riempio il modulo se è soddisfatto oppure no, e un elemento di giudizio che ci consente di arrivare al miglioramento effettivo delle nostre prestazioni. Io vado molto velocemente, ma solo due battute mi permetterà la nostra Presidente. Primo, ho sentito in questi giorni che il Ministro Patroni Griffi segnala l'importanza di valorizzare la misurazione e valutazione della performance organizzativa. Io credo che in questa riflessione ci siano molte cose a che fare con quello di cui stiamo ragionando. La performance organizzativa è quella dentro cui è possibile far entrare la voce dei cittadini. Attenti a giudicare in modo anche spietato l'effettività dei risultati che noi produciamo e giustamente, come diciamo prima, disinteressati al merito individuale o all'abnegazione con cui ciascuno di noi lavora. Questo ovviamente non mi interessa nulla, insomma. Io credo che mettere al centro della nostra attenzione ora la misurazione e anche la premialità connessa alla performance organizzativa ha a che fare con la consapevolezza che in questo momento quel che conta è dare risposte concrete lezionando bene le priorità e su questo costruire un nuovo patto con i cittadini. La battuta finale: è chiaro che la crisi è una disgrazia, però un po' ci può aiutare, perché ci aiuta a concentrarci sulle priorità, ci aiuta a non disperdere le energie, ci aiuta a scommettere sul coinvolgimento pieno e solidale di tutti i dipendenti e di tutti i cittadini sulle cose che contano, ci aiuta a comprendere l'insofferenza dei cittadini, l'insoddisfazione da cui siamo partiti, e ci aiuta a capire che se noi dobbiamo riformarci e costruire questa amministrazione trasparente che dice tutto e si fa vedere dentro, non perché ce lo chiede il decreto 150 o perché ce lo chiede la Civit, ma perché se non lo facciamo ci inseguiranno con i forconi. Siccome non siamo in grado di rispondere efficacemente a tutte le attese, o siamo trasparenti e leali o siamo fritti.